Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Che cosa hanno in comune un premio Nobel per la pace, una campionessa di windsurf, una prima ballerina, un genetista, un gran maestro di scacchi? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali e quanto scopriremo tra pochissimo nel primo degli approfondimenti di Essere e Avere. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione torniamo a parlare dei prodotti a marchio delle insegne ormai lanciatissimi, focus sui trend dedicato invece al social green, quando il verde diventa un aggregante sociale. Prima, come sempre, però, ci sono le notizie e curiosità della settimana.
Il Barolo?
Ah, le propri boom!
Il Piemonte sceglie il dialetto per promuovere i suoi prodotti tipici negli Stati Uniti. L'iniziativa mira a replicare il successo riscosso dal piemontese Oscar Farinetti a New York con Italy, il nuovo superstore della cucina italiana, già divenuto uno dei templi enogastronomici della Grande Mela. Sì alla unica data per l'avvio dei saldi in tutta Italia, ma il 6 gennaio è troppo tardi. Questa è la posizione del Codacons, che chiede di anticipare gli sconti al 15 dicembre, prima delle festività natalizie, così da rilanciare i consumi e consentire risparmi alle famiglie. Si terrà sabato 27 novembre la 14ª giornata della colletta alimentare. In oltre 8.000 supermercati, i volontari di Banco Alimentare Onlus inviteranno i consumatori a donare alimenti a lunga conservazione, che saranno poi distribuiti ad oltre 8.000 strutture caritative. Solo il 3% dei consumatori è disposto a spendere di più per un prodotto ecocompatibile. È quanto emerge dallo studio Prodotti Green, avvertenze d'uso, realizzato da Eurisco, secondo cui i consumatori si aspettano che siano i produttori ad accollarsi il peso del processo di rinnovamento. Un dispenser di libri a disposizione dei passeggeri sul tram. A Milano il progetto Hux distribuisce gratuitamente una serie di book preview, i primi capitoli di alcuni romanzi appena pubblicati.
La borsa della spesa.
Qui ad Essere e Avere, lo sapete, amiamo molto le contaminazioni, convinti del fatto che dai consumi si possano capire molte cose della società in cui viviamo e convinti poi del fatto che anche dietro parole come comunicazione, marketing, strategia d'impresa ci siano storie da raccontare.
Un'idea quando arriva tu la devi afferrare, la devi rendere materia, nobile, la devi digerire, la devi portare dentro di te e poi la devi condividere con gli altri.
Sono partito con un'idea ben precisa di comunicare il cibo facendolo assaggiare, non spiegandolo. E vi garantisco che nella cucina, ma credo che anche in molti lavori, la differenza la faccia la costanza.
Il silenzio è il mondo che mi ha fatto scoprire la musica.
Uno dei grandi insegnamenti dello sport per i giovani, per i bambini, ma anche per gli adulti, è proprio che insegna a vincere e a perdere, perché nessuno riesce a vincere sempre e bisogna fare il modo che nessuno perda sempre nemmeno.
Io credo che il cambiamento di questi prossimi anni sarà proprio come noi riusciremo a interpretare il concetto di sostenibilità. Costa uguale, costruire male, brutto, costruire bello, costa uguale, quindi tanto vale farlo bello, no? Cioè, non è che...
Erano le voci dell'ideatore del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi, dello chef Davide Oldani, del violoncellista Dario Brunello, dell'allenatore di pallavolo Julio Velasco e dell'architetto Mario Cucinella. Tra gli ospiti dell'edizione 2009 di 21 minuti, i saperi dell'eccellenza, conference annuale dedicata a 21 storie di eccellenza, raccontate da altrettanti speaker internazionali in 21 minuti. 21 come la soglia media di attenzione, 21 come Agenda 21, il programma delle Nazioni Unite dedicato allo sviluppo sostenibile. L'edizione 2010 si terrà tra pochi giorni a Milano dal 18 al 20 novembre e vedrà protagonisti, solo per citare qualche nome, il genetista Edoardo Boncinelli, il premio Nobel per la pace Woodrow Clark, la prima ballerina del Royal Ballet di Londra Mara Galeazzi, la campionessa olimpica di windsurf Alessandra Sensini, la prima donna a diventare gran maestro di scacchi Susan Polgar. Che cosa unisce storie così diverse? Lo abbiamo chiesto all'ideatore di 21 minuti, che è un esperto di comunicazione relazionale, Patrizio Paoletti.
Un'idea, una visione, la creatività e soprattutto la capacità di essere strategici nel proprio quotidiano, montando sempre insieme il mondo dello spettacolo con le neuroscienze, il mondo della filosofia con la creatività, piuttosto l'arte con l'economia, immediatamente si osserva che la mente dei partecipanti viaggia a un'altra velocità, si apre ad altre visioni, creando altre opportunità. È importantissimo per noi il concetto di incontrarsi per generare nuove opportunità, ma anche ricordare a noi stessi che l'altro rappresenta per noi il nostro tessuto neurale espanso. Che cosa significa questa semplice frase? Che l'altro ha il segreto che mi occorre, l'altro ha la chiave di accesso al mondo che mi occorre, l'altro ha l'opportunità che sto cercando.
Si usa dire che dall'eccellenza si cerca di individuare il cammino in qualche modo per lo sviluppo futuro. Da queste storie quale scenario possiamo tracciare per il futuro? Con quali elementi forti?
Il mondo sta aumentando le sue velocità, il web sta cambiando le velocità del nostro vivere quotidiano, quindi una delle parole chiave è sostenibilità connessa alla velocità del cambiamento. E anche i racconti di tutti questi speaker lo dimostrano, perché ognuno di essi è un pezzo già di futuro che si è realizzato e che continua a realizzarsi.
Ora cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli. Parliamo delle cosiddette store brand o private label, parliamo cioè dei prodotti a marchio delle insegne.
In Italia le cosiddette store brand, i prodotti con il marchio di insegna, per intenderci prodotti Esselunga, Bennett, Lidl, eccetera, stanno avendo un successo meritato. Non siamo ancora alle quote inglesi, dove i prodotti a marchio di insegna detengono il 35% del mercato, ma il successo, complice la crisi economica e i prezzi più bassi degli omologhi di marca nazionale, è indubbio. Fra i tanti si distinguono per la loro efficacia di prodotto e di comunicazione Conad e Coop. Conad ha una quota di mercato del 16%, mentre Coop del 24%. Conad a luglio ha aperto il suo primo negozio Sapori dintorni, il suo sub-brand di alto di gamma, a Firenze, giusto attaccato al Ponte Vecchio. Ha mischiato i prodotti della sua marca con quelli tipici del territorio, producendo un assortimento originale. I target a cui si è rivolto sono i residenti del centro storico, alto spendenti, e i turisti che vogliono prodotti di buona qualità a un prezzo interessante. Le vendite stanno andando bene. Coop da parte sua ha aperto a metà ottobre a Parma, al centro Eurotorri, un supermercato di ridotte dimensioni con il suo nome e vende solo prodotti Coop confezionati, declinati per i sub-brand Fiorfiore, Vivi Verde, Solidan, eccetera. Il tentativo è quello di fare politica di branding, cioè di marca Coop insieme a quella commerciale, fare comunicazione estesa e costruire una futura rete commerciale basata esclusivamente sul proprio marchio. I due negozi, Coop e Conad, così caratterizzati, sono interessanti e possono avere un futuro soprattutto se daranno risposte commerciali e di prezzo sufficienti a fronteggiare la domanda di convenienza anch'essa sempre più forte. Per il momento i competitor stanno a guardare, ma probabilmente non per molto.
Essere e avere.
nuovo in studio con Essere Avere era una delle canzoni di Playing for Change, un documentario pluripremiato. Vi invito a visitare il sito, le canzoni le trovate anche su YouTube. Documentario, dicevo, che raccoglie una serie di brani cantati da artisti di strada e non in giro per il mondo, ognuno una strofa. È un progetto bellissimo che rende molto bene una delle tendenze più in evidenza del momento, l'essere social. Noi oggi l'abbiniamo a un altro trend imprescindibile, la sostenibilità. Otteniamo così il tema della puntata di oggi, Social Green. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Lab, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata.
Grazie, buongiorno.
Social Green, dunque, vogliamo cioè parlare della sostenibilità come aggregante sociale. Dai social network ai punti di ritrovo veri e propri nelle città, il verde sta diventando il vero collante del XXI secolo. Trasversale e democratico, riesce ad unire persone, prodotti, linguaggi, servizi, un tempo distantissimi. Patrizia.
Se facciamo coincidere green con ecologia, possiamo tracciare un percorso che la vede interpretata prima dal movimento ambientalista, quello molto allargato e anche molto ideologico degli anni 60 e 70, poi diventare una questione via via più individuale del singolo e ora al centro di un'ulteriore evoluzione, cioè come elemento aggregativo appunto di comunità, di gruppi che si formano grazie alle reti sociali, quelle online e quelle offline, gruppi molto poco ideologici, molto concreti nelle loro pratiche e negli obiettivi che li accomunano, cioè prendersi cura del pianeta. Inoltre, la dimensione sociale dell'istanza green si esprime nell'approccio cosiddetto do it ourselves, cioè una sorta di fai da noi, cioè un impegno collettivo autoassegnato dalle stesse persone e auto-organizzato da gruppi sempre più nutriti. Di nuovo, e come sempre, entrare in contatto, progettare, mobilitarsi è facilitato dalle tecnologie e dai social network che, sottolineiamolo ancora una volta, lungi dall'essere inutili, dall'essere relazionalmente alienanti e virtuali, dimostrano invece la loro efficacia proprio come aggregatori offline. Allora, diffusa la consapevolezza dell'efficacia delle azioni quotidiane verdi, qualche settimana fa per esempio più di 1500 persone hanno partecipato al primo evento annuale promosso da Green Home New York, si chiama Do It Yourself Green Block Party, la festa ma anche il festival verde di quartiere, auto-organizzato dai residenti, tutti volontari. Cibo, eventi, concerti, workshop, conferenze, giochi, condivisione, agricoltura collettiva urbana, insomma, filo rosso di questa iniziativa molto popolare, il green tra informazione e socializzazione. Potremmo chiamarlo eco brand mapping, un'attività di mappatura collettiva dei brand più sostenibili. È quello che fa rankbrand.nl, un sito olandese che fa la classifica appunto dei 10 marchi più sostenibili nei rispettivi settori. È una comunità internazionale di consumatori, analisti, volontari che fa appunto data mining, analisi sulle informazioni rese disponibili dalle aziende. I criteri di valutazione sono tre: le emissioni di carbonio, le politiche ambientali, le condizioni di lavoro e i diritti umani. Quindi sostenibilità ambientale, ma non solo, c'è anche la responsabilità sociale. Allora, nel settore moda, scarpe e accessori, per esempio, la classifica vede in questo momento al primo posto il marchio Pants to Poverty, forse non troppo noto agli ascoltatori, ma al terzultimo Zara e all'ultimo il notissimo Burberry. Nell'elettronica al primo posto c'è Nokia e all'ultimo Motorola e così via. L'idea è favorire acquisti consapevoli, far premiare dal mercato i marchi ecocompatibili.
E c'è una realtà che condensa molto bene questi concetti di comunità e di attenzione per l'ambiente. È Terra Madre, la rete mondiale lanciata nel 2004 da Slow Food per difendere agricoltura, pesca e allevamento sostenibili e per preservare il gusto e la biodiversità del cibo. Un progetto al quale è ispirato l'omonimo film documentario di Ermanno Olmi.
Un uomo solo e la sua porzione di terra. Ha vissuto qui, separato dal mondo, per più di 40 anni. Quest'uomo ha vissuto la corruzione della nostra terra come un atto sacrilego e ha posto in salvo il suo piccolo mondo.
Che questa economia sia insostenibile incomincia a diventare abbastanza chiaro. Quello che non è chiaro è la portata della nostra complicità. della nostra responsabilità come consumatori singoli in questo mondo cosiddetto sviluppato.
Le fabbriche ci profumano anche l'aria.
Saremo la generazione che riconcilierà il genere umano con la terra.
Patrizia, ripartiamo proprio da qui, da quello che dice questo ragazzo alla fine del trailer: riportare in equilibrio uomo e natura.
Certo, e un modo è senz'altro invertire la rotta del cambiamento climatico. Esemplare in questo senso tra i movimenti internazionali di attivisti verdi 350.org, fondato da Bill McKibben. Lo scorso 10 ottobre, data simbolica 10-10-10, ha promosso il Global Work Party, la giornata mondiale di mobilitazione per il clima. I paesi coinvolti erano 188 e gli eventi 7.347. 350 è la soglia del livello di emissione di CO2 alla quale la vita umana comincia a essere seriamente compromessa. Siamo oggi a 388, quindi la salute del pianeta è molto a rischio, come un obeso a rischio di infarto, si legge sul sito. Esempi di alcune delle migliaia di eventi: dai gardening gangs, i gruppi di giardinieri d'assalto che seminano bombe di semi nelle varie zone delle città, alla corsa ciclistica di Tel Aviv lungo il Giordano per sensibilizzare sul tema inquinamento delle acque, gli eventi di Los Angeles contro i combustibili fossili o la festa per la riforestazione a Idiwi in Congo, dove sono stati piantati 10.000 alberi. Passando dal globale al locale, un caso esemplare di rifondazione del legame uomo natura sono gli agrinidi e gli agriasili, allestiti dentro le aziende agricole, e pare stiano diventando il sogno di 3 genitori su 4 che, secondo l'indagine Coldiretti SVG, sognano di far crescere i propri figli in un ambiente semplice, familiare e naturale. Sono un centinaio i cantieri di queste palestre verdi per crescere futuri cittadini amici della natura, e sono in Veneto, Piemonte, Trentino e Friuli. Sono nati anche, in tema di social green, luoghi fisici, dei poliattrattori per persone che lavorano, persone anche molto diverse tra loro, imprenditori, operatori del no profit, liberi professionisti, giovani studenti, accomunati dalla voglia di cambiare il mondo, riportandolo di nuovo a un equilibrio recuperato con il pianeta. Questi spazi si chiamano The Hub. The Hub è un network internazionale di oltre 5.000 persone, ha sede nelle principali città europee. In Italia sono per ora 3, Milano, Roma e Rovereto, ma di prossima apertura Venezia. Di fatto un'esperienza molto evoluta di co-working, un incubatore di start-up e di progetti imprenditoriali molto innovativi e fortemente connotati in termini di responsabilità sociale, etica e di sostenibilità ambientale.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo in Canada su Social Green e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Bentornata Alessia.
Grazie, buongiorno a tutti. Beh, fenomeno interessante in questo quadro è Sharing Backyard, che potremmo tradurre come il cortile condiviso. Un programma no profit nato nella regione di Greater Victoria, ma attivo in tutto il Nord America, che incoraggia le coltivazioni urbane connettendo chi possiede degli spazi coltivabili in città con chi vorrebbe coltivarli, attraverso una mappa interattiva consultabile online e un servizio di messaggistica istantanea. Ecco quindi un modo efficace non solo per ottimizzare l'uso degli spazi interstiziali della città, che diventano così più curati, ma anche per garantire cibo genuino e salutare a chi non potrebbe permetterselo vivendo in grattacieli o condomini, e non da ultimo per creare nuovi legami sociali tra quartieri spesso di condizioni socio-economiche differenti, basati su fiducia reciproca e condivisione.
Grazie Alessia, bellissimo anche questo progetto. Patrizia, siamo in conclusione. Ogni anno, impossibile non farlo, dedichiamo una o più puntate alla sostenibilità. Abbiamo iniziato 3 anni fa parlando di eco style in modo generico, poi l'anno scorso di eco knowledge, cioè della consapevolezza ambientalista, ora di social green, appunto. È questa dimensione sociale l'elemento che emergerà da qui in avanti in fatto di sostenibilità?
Direi certamente di sì, perché il green oggi è un grande aggregatore sociale, all'insegna anche di una nuova tonalità esistenziale interessante, che è già stata definita eco happiness, cioè felicità verde. Le persone quindi si metteranno sempre più insieme, sono felici di farlo, alla maniera provvisoriamente consensuale delle comunità liquide di oggi, con obiettivi green come loro grande totem intorno al quale danzare e agire.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito radio24.it, in attesa di risentirci domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.